leggeremo oggi i versetti da 21 a 38. E anche se gran parte di questi versetti sono un po' strani per i nostri orecchi, li leggiamo tutti ugualmente. Quando tutto il popolo fu battezzato, e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Gesù, quando incominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Innai, figlio di Giuseppe, figlio di Mattatia, figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Nagai, figlio di Maat, figlio di Mattatia, figlio di Semein, figlio di Iosec, figlio di Ioda, figlio di Oanan, figlio di Resa, figlio di Zorobabel, figlio di Salatiel, figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Atti, figlio di Cosam, figlio di Ermadan, figlio di Er, figlio di Gesù, figlio di Eliezer, figlio di Joram, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Jonam, figlio di Eliacim, figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natan, figlio di Daniel, figlio di Jesse, figlio di Obed, figlio di Boaz, figlio di Sara, figlio di Nasson, figlio di Amminadab, figlio di Armin, figlio di Agni, figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor, figlio di Seruc, figlio di Ragau, figlio di Fanec, figlio di Eber, figlio di Sala, figlio di Cainan, figlio di Arfaxat, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamech, figlio di Matusalemme, figlio di Enoch, figlio di Jared, figlio di Maleel, figlio di Cainan, figlio di Enoch, figlio di Seth, figlio di Adamo, figlio di Dio. Quando tutto il popolo fu battezzato, Giovanni Battista non viene più nominato. Ormai Luca ha chiuso la sua vicenda facendocelo vedere in prigione. Ci fa vedere invece l'Evangelista tutto il popolo battezzato, tutto il popolo. Quindi la missione di Giovanni è davvero una missione grande, potente, se tutto il popolo si è lasciato immergere da lui nell'acqua, a preparare per colui che viene. E mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, ecco che qui Gesù viene presentato come uno di tutto il popolo, uno dei tanti, uno che riceve anche lui il battesimo in vista della remissione dei peccati, anche se lui, in lui il peccato non esiste. E ce lo fa vedere ancora che sta in preghiera, che prega anche lui come i bisognosi. Quindi Gesù qui ci ha presentato come uno che è nascosto in mezzo agli uomini, che si umilia in tre modi. È uno dei tanti, uno che si mette tra i peccatori, per ricevere anche lui remissione del peccato dell'umanità. e che sta in preghiera, come tutti i bisognosi. In tre modi ci è fatto vedere questa umiliazione volontaria di Gesù. Gesù stava in preghiera, dice qui l'Evangelista. E ben 9 volte nel Vangelo di Luca vedremo Gesù in preghiera. In questo Vangelo di Luca la preghiera è molto importante. La preghiera del popolo apre questo Vangelo. Ricordate quando Zaccaria nel Tempio ha l'apparizione dell'angelo, tutto il popolo è fuori in preghiera. E la preghiera chiude il Vangelo di Luca quando ci fa vedere nel capitolo 24 al versetto 52, proprio l'ultima riga, ci fa vedere i discepoli che stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Quindi inizia il Vangelo con la preghiera del popolo di Israele, che fa la preghiera di attesa del Redentore. E il nuovo popolo di Dio, che sono i discepoli del Signore, il nuovo Israele, che sta sempre nel Tempio lodando Dio. E poi ancora il secondo libro che Luca scrive, gli Atti degli Apostoli, cominciano ancora con il ricordo della preghiera dei discepoli, e poi la preghiera accompagnerà continuamente la vita della Chiesa. Ma qui nel Vangelo 9 volte Gesù ci appare in preghiera, e questo ci lascia intuire quanto è importante questo atteggiamento nella vita del cristiano, la preghiera. Che cosa avrà chiesto? Quale sarà stata la preghiera? La preghiera del popolo era quella che venisse il Redentore. E Gesù certamente anche lui si unisce alla preghiera del popolo, che dice così: se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Isaia 63, l'ultimo versetto, 19. Siamo diventati come coloro su cui tu non hai mai dominato, sui quali il tuo nome non è stato mai invocato, come i pagani, come i peccatori siamo diventati, se tu squarciassi i cieli e scendessi. In fondo è già dal peccato di Adamo che l'uomo è diventato così, lontano, senza Dio. Se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ed ecco che questa preghiera del popolo, che Gesù anche fa propria, possiamo immaginarcelo, questa preghiera, eccola, esaudita. Il cielo si aprì. La preghiera di Gesù viene esaudita. Il cielo si aprì. E scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba. E vi fu una voce dal cielo. Gesù si è umiliato in tre modi e in tre modi viene esaltato dal Padre stesso. Il cielo si apre anzitutto. Già Giacobbe aveva sognato l'aprirsi dei cieli, ma l'aveva solo sognato e aveva visto soltanto gli angeli di Dio salire e scendere dai cieli sulla scala. Ricordate il capitolo 28 del libro del Genesi. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo, ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, eccetera. Quindi questo sogno ora diventa realtà. Il cielo si apre. Gesù è più di Giacobbe, più dei patriarchi, su di lui non c'è più segreto alcuno. Cosa vuol dire cielo aperto? Vuol dire comunicazione diretta con Dio, non ci sono più barriere. Vuol dire possibilità di vedere colui che nessuno ha mai visto. Cielo aperto vuol dire la voce dell'uomo è accolta da Dio, è ascoltata. Vuol dire non più paura nei confronti di Dio. Cielo aperto vuol dire che non ci sono più due realtà, il sacro e il profano. Vuol dire che tutta la vita dell'uomo si svolge alla presenza di Dio, dentro l'amore che viene dall'alto. Cielo aperto vuol dire novità assoluta, un'altra vita che comincia, un altro modo di essere, per le singole persone, per il popolo. Cielo aperto vuol dire un mucchio di cose, oppure una sola. L'uomo è di nuovo in paradiso, dal quale era uscito Adamo. Il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo. Non scende su tutti così, in maniera indistinta, ma su di lui. Poi scenderà anche sugli altri, su quelli che accolgono Gesù, su quelli che amano Gesù, su quelli che si uniranno a Lui. Adesso scende su di Lui. E questo scendere dello Spirito, contemplato anche dagli altri perché prende apparenza corporea come di colomba, questa discesa dello Spirito è grazia per Gesù e per noi è messaggio, che noi vediamo la colomba che scende. E la colomba è un'immagine che può avere per noi una molteplicità di significati. La colomba ci ricorda, la colomba che scende e si posa, ci ricorda quel muoverti ali, quell'aleggiare sulle acque dello Spirito di Dio al momento della creazione, quando Dio vuol far ordine nella creazione. Ecco che la colomba si posa su Gesù. L'ordine nella creazione, la creazione vera, l'uomo vero creato secondo Dio, è quello che sta uscendo adesso dall'acqua. È Gesù, la vera umanità, l'uomo vero. Ancora la colomba col suo tubare richiama la voce di Dio, in qualche, non mi ricordo se profeta o salmo, non me lo sono notato qui. Il tubare della colomba è paragonato alla voce di Dio che parla, che si rivela la propria presenza accanto agli uomini. La presenza di Dio nella Bibbia non è mai una presenza staccata. La presenza di Dio è sempre la presenza di colui che vuole che gli uomini esistano perché li ama. La presenza di colui che assiste e che conduce per mano, come un papà, come una mamma, di colui che nutre. Quindi questa colomba che scende su Gesù ci indica che è Gesù la rivelazione di Dio, colui che ci mostra l'amore, la vicinanza e l'assistenza di Dio. Ancora altri significati che può avere l'immagine della colomba è la colomba di Noè, per esempio, è quell'uccello che il patriarca ha fatto uscire dall'arca, che è tornato annunciando che
c'è la vita sulla terra,
ha portato il ramoscello d'olivo
a dire che sulla terra non c'è più soltanto morte, ma che comincia la vita.
La colomba si posa su Gesù,
ecco dove sta la vita
per tutti gli uomini.
Gli uomini possono vivere sulla terra in comunione con Gesù,
in lui c'è la vita.
E ancora la colomba è un'immagine per indicare tutto il popolo di Israele,
il popolo amato da Dio,
che a volte è chiamato ingenuo come colomba,
o stupido come le colombe, sono troppo ingenue,
altre volte bello come una colomba, le cui ali riflettono il colore dell'argento.
Come colomba è chiamata anche la sposa nel Cantico dei Cantici,
a indicare l'affetto e l'amore che lo sposo porta, le porta.
Quindi ecco il nuovo popolo, il popolo amato da Dio,
anche se ingenuo, anche se a volte stupido,
eppure Dio lo ama.
Il nuovo popolo è quello che comincia da quest'uomo nuovo che esce dal Giordano.
E vi fu una voce dal cielo:
tu sei il mio figlio prediletto,
in te mi sono compiaciuto.
Quindi qui non solo gli occhi si saziano, ma anche gli orecchi odono
una voce dal cielo che non è nuova,
è una voce che gli uomini hanno già udito nella sinagoga,
quando si legge il Salmo secondo, che dice: tu sei il mio figlio.
Lo ricordate il Salmo secondo?
Al versetto 7.
Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei il mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come basi d'argilla le frantumerai.
Tu sei il mio figlio, io oggi ti ho generato.
Non solo questo salmo, ma anche il profeta Isaia, al capitolo 42, primo versetto:
ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi delizio.
Il mio eletto di cui mi delizio.
Qui la voce che viene dal cielo mette insieme queste due parole:
tu sei il mio figlio,
colui che io amo.
Io ti ho scelto,
sottinteso, per mandarti.
Quindi questa espressione, tu sei il mio figlio, ha tutto il sapore di una consacrazione regale,
come abbiamo sentito dal Salmo secondo:
a te darò in possesso le genti
e in dominio i confini della terra.
È una consacrazione regale.
È una missione che viene affidata, ti ho scelto,
e ogni scelta che viene dall'alto,
ogni persona che Dio sceglie, lo sceglie per una missione.
Così ricordiamo la scelta di Abramo, quella di Mosè
e di tutte le persone scelte da Dio.
Così anche qui questa parola suona come consacrazione, come scelta e come missione.
Gesù, quindi, che si è nascosto in mezzo al popolo peccatore,
che si preparava per accogliere colui che viene,
ecco che è presentato da Dio stesso,
dal Padre, che dice: tu sei il mio figlio prediletto,
e dallo Spirito che silenziosamente scende su di lui.
Ancora, cosa vuol dire?
Tu sei il mio figlio prediletto. Questa parola prediletto ci fa venire in mente un'espressione usata da Abramo per il suo figlio, l'unico figlio, quello che amava, il prediletto. Quindi questa parola prediletto, ricordandoci l'episodio nel quale Abramo adopera questa, o Dio adopera questa espressione nei riguardi di Abramo, tuo figlio, quello che tu ami, questa espressione è usata nel momento in cui ad Abramo viene chiesto di sacrificare il figlio, e mentre Abramo sale sul monte Moria per compiere questo sacrificio. Quindi questa parola usata qui, rivolta a Gesù, ci lascia intuire che è questo figlio colui che si offrirà in sacrificio, che sarà offerto, e che dalla sua offerta nascerà il popolo promesso ad Abramo. Tu sei il mio figlio, che significa ancora essere figlio, mio figlio, di Dio. Significa che Gesù non ha mai girato le spalle al Padre e non gliele girerà mai, come Adamo. A nessun altro Dio ha potuto dire così: tu sei il mio figlio, in te mi compiaccio. Non l'ha mai potuto dire, perché ogni uomo finora ha seguito le orme di Adamo, che ha girato le spalle al Padre. Tu sei il mio figlio, è una novità assoluta, per Dio stesso, che sulla terra finalmente può vedere uno che cammina con lui. Gesù, quando incominciò il suo ministero, ecco, la nostra traduzione dice così, però nel testo greco c'è soltanto: Gesù, quando incominciò, aveva circa 30 anni. Noi siamo abituati, quando si dice incominciare, ad aggiungere qualcosa, ma dice qui semplicemente quando cominciò, cioè all'inizio. All'inizio di che cosa? Non solo di un ministero, ma anche Gesù non ha solo svolto un ministero, ma Gesù si è anche manifestato. Quindi quando cominciò il suo manifestarsi come figlio, quando cominciò il suo cammino in mezzo agli uomini come inviato dal Padre. Dunque lasciamo così. Quando incominciò aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe. Questa espressione, questo inciso, come si credeva, ci collega al primo capitolo, quando Luca presenta il concepimento e la nascita di Gesù, dove ha messo in bocca a Maria le parole: non conosco uomo. Quindi, come si credeva, era figlio di Giuseppe. L'inizio di Gesù è davvero importante. Dio stesso lo ha presentato e adesso anche l'Evangelista lo vuole presentare. Il Padre lo ha presentato al popolo che è pronto ad accoglierlo, al popolo che si è fatto battezzare. Adesso Luca lo vuol presentare a quanti leggeranno il suo libro.
Quindi Gesù quando incominciò aveva circa 30 anni. Era importante avere un'età matura. L'età dei 30 anni è l'età che dovevano avere i sacerdoti per iniziare il loro servizio nel Tempio, come ci ricorda il libro dei Numeri, capitolo 4, al versetto 3. Dice così: fate il censimento dei figli di Cheat, ai figli di Levi, secondo le loro famiglie o casati paterni, dall'età di 30 anni fino all'età di 50 anni. Prendano la loro opera nella tenda del convegno. In 30 anni era l'età dei sacerdoti. Giuseppe Egiziano, figlio di Giacobbe, aveva 30 anni quando è stato riabilitato e messo a capo dell'Egitto dal faraone. E Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, è anche un'altra figura del figlio di Dio. Davide è stato eletto, consacrato re a 30 anni. Ha cominciato a regnare a quell'età, come ci ricorda il secondo libro di Samuele, 5:4. Vennero dunque gli anziani di Israele da re in Ebron, e re Davide fece alleanza con loro in Ebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re sopra Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re, e regnò 40 anni. E poi c'è anche il profeta Ezechiele, che all'inizio del suo libro dà il 5 del quarto mese dell'anno 30, mentre mi trovavo tra i deportati. Quindi anche il profeta comincia a, o viene chiamato adesso profeta, a 30 anni. Quindi è l'età, possiamo dire, dei sacerdoti, del re, del profeta. E Gesù, che è sacerdote, re e profeta, anche lui comincia a questa età, a 30 anni. Così Luca ci presenta Gesù con tutte le carte in regola, sia da parte di Dio che da parte degli uomini. E ancora una ne manca, la sua genealogia. Anche questo faceva parte a quei tempi di era un elemento importante, la genealogia. E Luca ci presenta una genealogia speciale, anzitutto da parte di Giuseppe, il padre legale. Era questa la genealogia importante, da parte del padre. E se era legale, era ancora più importante che non se fosse stata carnale, diciamo, fisica. A differenza di Matteo, Luca presenta la genealogia in modo ascendente, parte da Gesù e va indietro, mentre Matteo parte da Abramo e viene in giù. Matteo presenta la genealogia di Gesù in tre momenti, 14 generazioni, 14 volte 3, 3 volte 14. Ci sono delle differenze anche, dei nomi un po' diversi, dipende dalle fonti a cui si sono riferiti i due Vangeli, fonti dell'Antico Testamento. Molti nomi invece concordano. Qui Luca non ha la divisione di 3 per 14, presenta la genealogia così tutta come avete sentito, che l'abbiamo letta, tutta in fila, senza nessuna interruzione, da Gesù fino a, ecco la novità di Luca, fino a Dio. Luca torna indietro, non si ferma ad Abramo, ma torna indietro fino ad Adamo, e di Adamo dice figlio di Dio. Così qui Gesù ci viene presentato come colui che ristabilisce l'unità rotta dal peccato di Adamo, l'unità con Dio. Di lui si può dire che è figlio di Dio, perché tu sei il mio figlio prediletto, era la voce venuta dal cielo. Gesù può chiamare Dio Padre, lo può chiamare davvero in tutti i sensi suo Padre. Per questo questa genealogia termina così, figlio di Dio. Quante sono più le generazioni che Luca ci presenta? Lui non fa numeri, non fa divisioni, però, pensate, ci presenta 77 generazioni. Lui lascia che le contiamo noi, non le ha contate lui. Sono 77. E i numeri, sappiamo che in quei secoli in cui venivano scritti i Vangeli, i numeri avevano grande significato, grande importanza, badavano molto ai numeri. 77, che cos'è? È un numero speciale. Ricordate che Gesù parla di, quando si tratta di perdonare, di 70 volte 7, oppure 7 volte al giorno. E questi sono 77 generazioni. Importante è anche che questa genealogia non viene data subito all'inizio del Vangelo, quando Gesù nasce, ma viene data adesso, dopo il battesimo, dopo che il cielo si è aperto, nel momento in cui si parla del peccato degli uomini. Sono 77 generazioni di peccatori. Come a dire che Gesù, entrando nel battesimo, ha assunto su di sé i peccati di tutte le generazioni. Tutte le generazioni, fino ad Adamo. Non solo fino ad Abramo. Quindi Gesù è venuto non solo per il popolo, ma per tutti i popoli, perché la genealogia risale fino ad Adamo. Lui è qui per tutti. È venuto, sì, attraverso il popolo. Siamo riconoscenti a questo popolo eletto che forma la maggior parte della genealogia di Gesù, ma anche questo popolo è inserito ed è parente di tutti i popoli, perché risaliamo fino ad Adamo, ed Adamo è figlio di Dio. Quindi Gesù ricompone l'unità di tutta l'umanità con Dio. Tutti i peccati di tutte le generazioni. Ancora, dato che i numeri erano importanti, questo 77 che cos'è? È 11 volte 7. Quindi ci sono 11 gruppi di 7 generazioni ciascuno, e sapete il significato del numero 7, che è il numero pieno, completo. 11 gruppi, e adesso con Gesù comincia la dodicesima, il dodicesimo gruppo di generazioni, l'ultimo. Quello che dice la pienezza proprio completa, dodicesimo gruppo di 7 generazioni, lo sta cominciando Gesù. Ecco, questo gioco di numeri dice molto di quello che Luca ci vuole trasmettere, di quello che lui e la Chiesa ha capito. Gesù è davvero l'umanità nuova, l'inizio nuovo, per tutta l'umanità, anche per il popolo di Israele, ma anche per tutti i popoli. Tutta questa serie di nomi è importante, perché tra essi cosa troviamo? Troviamo Davide. Gesù è davvero discendente di Davide, quindi si compiono le promesse di Dio. Dio è fedele. È da Davide che viene il re eterno, che regna in eterno, come era stato promesso a Maria dall'angelo. Ancora vediamo che Gesù appartiene al popolo eletto. Ci sono dentro tutte le generazioni del popolo eletto, da Abramo in poi. Quindi è erede delle promesse fatte ad Abramo. Ed è finalmente solidale con tutta l'umanità, perché si arriva fino ad Adamo e questi è chiamato figlio di Dio. creatura di Dio. Anche nel libro della Sapienza c'è un accenno a questa universalità. Vediamo, Sapienza al capitolo 10, al versetto 1. Essa, la Sapienza, proteste il padre del mondo, Adamo, formato per primo da Dio, quando fu creato solo. Poi lo liberò dalla sua caduta e gli diede la forza per dominare su tutte le cose. Essa proteste il padre del mondo. Ecco che qui si compie questa parola. Gesù, figlio di Adamo, è la protezione di questo padre del mondo. Gesù quindi ci viene presentato da questa lunga lista di nomi strani come il Redentore che viene dal popolo eletto, ma è per tutti. Lui compie, Gesù, la missione affidata al popolo di Israele. Quella missione la compie Gesù. E la compie in questo momento, o comincia a compierla in questo momento in cui si immerge nell'acqua del battesimo. Prende su di sé il carico, il peso di tutta l'umanità, del peccato di tutte le generazioni. Incomincia a prenderselo su di sé. Lo prenderà su di sé del tutto nel momento della croce, ma incomincia già qui. E poi vedremo che nella continuazione proprio la tentazione che verrà su Gesù è la prova che Gesù si è preso su di sé davvero il carico di tutta l'umanità, di tutti gli uomini, di tutte le loro situazioni. Ecco, rileggete questo brano, se vi stancate a rileggere tutti questi nomi, fatelo una volta sola, sottolineatevi i più importanti e poi fermatevi sulle prime righe e ripetete qualcuna di queste. Guardate Gesù che si immerge nell'acqua, guardate Gesù mentre prega, guardate lo spirito che scende, immaginatevi il cielo che si apre e provate a riascoltare con i vostri orecchi questa parola che è stata detta di Gesù, ma che può essere ripetuta per chiunque si unisce a Lui. Quindi, in un secondo tempo, questa parola che viene dal cielo, ascoltatela come rivolta personalmente a te. Sia lodato Gesù Cristo.